Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'apertura della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, di mercoledì 3 luglio 2024, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso Generali Convention Center a Trieste, sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Presentati da Orazio Coclite, ospiti Simone Ferraiuolo, cooperativa sociale Oltre l'Arte, Carla Barbanti, cooperativa sociale di comunità Trame di Quartiere, Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.
Nella sua prospettiva il sapere ha anche il compito di contribuire a forgiare una classe dirigente ispirata cristianamente e capace di intervenire sulle problematiche concrete del paese. Con questa visione, tra il 1907 e il 1913, le settimane sociali si sviluppano diventando punto di riferimento nella crescita culturale del cattolicesimo italiano, con cadenza annuale, concentrate sulle questioni agrarie, sul lavoro operaio, sulle organizzazioni professionali, sulle libertà civili dei cattolici. Sono temi aderenti alla realtà sociale vissuta nel paese, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Con lo scoppio del conflitto, le settimane sociali subiscono una prima interruzione. Riprenderanno solo nel 1920, a Roma, in un panorama politico segnato dalla nuova presenza del Partito Popolare, fondato da Don Luigi Sturzo nel 1919, che inaugura l'entrata dei cattolici italiani sulla scena parlamentare, decisi a realizzare gli obiettivi riassunti nell'appello ai liberi e forti.
ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civile individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti delle sue attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali, la famiglia, le classi, i comuni, che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private.
In questa fase, quindi, i temi delle settimane sociali si concentrano più che in passato sul nodo dei rapporti tra cattolici e Stato. L'avvento del fascismo, con la marcia su Roma del 1922, segna una nuova fase di cambiamento per le settimane sociali. Per non entrare in collisione con il regime, si scelgono temi distanti dalla dimensione politica e più incentrati sulla formazione cristiana, dalla famiglia all'educazione, dall'unità religiosa fino all'edizione di Roma del 1929 e del 1933, incentrata sull'opera di Pio XI e sulla carità. Dopo l'edizione del 1934 a Padova, le settimane sociali si interrompono una seconda volta, mentre l'Italia scivola nell'inasprimento del regime. Solo nell'ottobre del 1945, a Firenze, alla luce di due passaggi decisivi. Nel luglio del 1943, mentre a Roma il quartiere di San Lorenzo subisce il bombardamento degli alleati, nel monastero di Camaldoli si svolge un incontro di alcuni intellettuali cattolici. Il convegno, che assume una centralità simbolica in una fase delicatissima della guerra, darà vita ad un codice, pubblicato nell'aprile 1945, che segna le basi del coinvolgimento del laicato cattolico nel campo sociale e politico. Nel frattempo, nel radiomessaggio del Natale 1944, Pio XII, parlando della guerra, dice:
i popoli si sono come risvegliati da un lungo torpore. Essi hanno preso di fronte allo Stato, di fronte ai governanti, un contegno nuovo, interrogativo, critico, diffidente. E tolti da una mala esperienza, si oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere dittatoriale insindacabile. Edotti da un'amara esperienza, si oppongono con maggior impeto ai monopoli di un potere dittatoriale insindacabile e intangibile, e richiedono un sistema di governo che sia più compatibile con la dignità e la libertà dei cittadini.
E alla vigilia delle elezioni per l'Assemblea Costituente, quella settimana sociale del 1945 non poteva che mettere al centro il tema del momento. Gli atti di quell'incontro di Firenze su Costituzione e Costituente diventeranno un punto fermo per i cattolici, chiamati a portare gli insegnamenti della Chiesa alle loro pratiche conseguenze. In questa fase, gli argomenti trattati dalle settimane sociali seguono il percorso di sviluppo e di crescita del Paese, che, sotto l'indirizzo dei governi a guida democristiana, affronta cambiamenti decisivi. Dai problemi della vita rurale alla sicurezza sociale, dall'economia contemporanea alle famiglie, dall'evoluzione sociale alle migrazioni, i cattolici offrono puntualmente il loro contributo di riflessioni e proposte. Nei primi anni 60 il Concilio Vaticano II aprirà una nuova stagione per i cattolici italiani. La Costituzione conciliare Lumen Gentium aiuta i fedeli laici a riscoprire la loro vocazione, quella di santificare le realtà temporali con la loro presenza e il loro impegno. E la Costituzione pastorale Gaudium et Spes indica prospettive rinnovate nel rapporto tra Chiesa e mondo contemporaneo, aprendo la strada ad una nuova evangelizzazione. Sul finire del decennio, l'affermarsi della CEI, con i piani pastorali, incrocia l'ondata di crisi che attraversa la società. I grandi cambiamenti sociali e culturali, il conflitto anticostituzionale e generazionale, la crisi dell'associazionismo cattolico e la ridefinizione dei modelli di religiosità conducono, nel 1970, ad una nuova sospensione delle settimane sociali. Sarà Giovanni Paolo II, durante il convegno ecclesiale di Loreto nel 1985, a indicare con forza la necessità di una nuova e incisiva presenza dei cattolici nella vita sociale dell'Italia.
Occorre superare, carissimi fratelli e sorelle, quella frattura tra Vangelo e cultura, che è anche per l'Italia il dramma della nostra epoca. Occorre por mano a un'opera di inculturazione della fede che raggiunga e trasformi, mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, le linee di pensiero e i modelli di vita, in modo che il cristianesimo continui ad offrire anche all'uomo della società industriale avanzata il senso e l'orientamento dell'esistenza.
Istanza raccolta dalla Conferenza Episcopale Italiana, che nel 1991, anno del centenario della Rerum Novarum, promuoverà a Roma una nuova edizione delle Settimane Sociali, mettendo al centro dell'incontro il rapporto tra i cattolici e la nuova giovinezza dell'Europa. 2 anni dopo, a Torino, i cattolici riuniti per la Settimana Sociale discuteranno di identità nazionale, democrazia e bene comune. Ma la crisi politica e sociale aperta nella stagione di Mani Pulite e dalla scomparsa dei partiti storici porta ad un'ulteriore interruzione fino al 1999, anno nel quale a Napoli ci si interroga sul ruolo della società civile nell'Italia del futuro. Si ripartirà con più decisione solo nel 2004 a Bologna, riflettendo sui nuovi scenari della democrazia, aprendo così una serie di temi che guardano alle sfide del presente e del futuro, alla necessità di tornare, come cattolici, ad essere costruttori attivi di bene comune. Al centro degli incontri degli ultimi anni, i nuovi scenari della politica, il ruolo centrale della famiglia, il lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, il cambiamento climatico, alla luce di una ecologia integrale, nella quale, come affermato con forza da Papa Francesco, tutto è connesso. Fino a oggi, qui, a Trieste, chiamati a riflettere insieme sul cuore della democrazia. Consapevoli che è un bene prezioso che va alimentato e che la partecipazione è l'unica strada di futuro, proprio come la storia ci ha insegnato.
Prende ora la parola Simone Ferraiuolo, socio della cooperativa sociale Oltre l'Arte di Matera. La cooperativa è un gesto concreto del progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana.
Signor Presidente, Eminenze, Eccellenze Reverendissime, carissime e carissimi tutti. È con grande emozione che presento l'esperienza della cooperativa sociale Oltre l'Arte di Matera, di cui sono socio e collaboratore. Emozione e anche gratitudine per il dono ricevuto dalla Chiesa italiana. La cooperativa trae la sua origine da una felice espressione che Monsignor Mario Perti, fra i fondatori del progetto Policoro, amava ripetere. Non esistono formule magiche per creare lavoro. Occorre investire nell'intelligenza e nel cuore delle persone. La mia esperienza, unitamente a quella dei 7 giovani della mia età che mi hanno preceduto, si innesta sulla storia del progetto Policoro. Nel 2008, infatti, in questa prospettiva hanno trovato le risposte al desiderio di realizzazione e di futuro nella nostra terra. Il progetto Policoro, fondato nel 1995 e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ancora oggi si spende per giovani delle diocesi d'Italia, accompagnandoli a riflettere sui temi di una nuova cultura del lavoro, partecipato e condiviso, sensibilizzandoli ai principi dell'etica e della legalità, stimolandoli all'autoimpresa per contribuire allo sviluppo economico delle comunità, spesso piccole e periferiche, dove la rassegnazione rischia di prendere il posto della speranza, dove l'emigrazione sembra essere l'unica soluzione alla disoccupazione. E grazie a questa straordinaria intuizione profetica della Chiesa italiana che è nata Oltre l'Arte, cooperativa sociale che lavora per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Matera e di altri comuni della Basilicata. Oltre l'Arte, che oggi mi onoro di rappresentare in questo contesto, è qui a testimoniare che è possibile investire nel cuore e nelle intelligenze delle persone, facendo in modo che giovani desiderosi di creare da sé un'opportunità di lavoro possano dare vita ad un'impresa sociale capace di sviluppare una progettualità di fruizione del patrimonio culturale su misura di tutti i visitatori, perché il diritto alla cultura non abbia limiti. A tal proposito, cito le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione di Matera, capitale europea della cultura, per il 2019. La cultura costituisce il tessuto connettivo della civiltà europea, non cultura di pochi, non cultura che marca diseguaglianza dei saperi e dunque delle opportunità, ma cultura che include, che genera solidarietà e che muove dai luoghi, dalle radici storiche. In questo solco di valori si inserisce l'operato di Oltre l'Arte, che unitamente alla valorizzazione della cultura si adopera per la promozione umana, generando opportunità reali e concrete di inclusione sociale e di lavoro per giovani, per persone con disabilità e ragazzi con sindrome di Down, per donne e mamme lavoratrici e per persone adulte reinserite nel mondo del lavoro dopo aver perso la propria occupazione. Oggi, a distanza di 16 anni dalla sua costituzione, Oltre l'Arte è una realtà imprenditoriale che conta 110 collaboratori regolarmente assunti. Sulla scorta della nostra esperienza di giovani del Sud, possiamo testimoniare che è possibile sfidare la logica della rassegnazione, creare lavoro a partire dalla valorizzazione dei giovani e dalle vocazioni di un territorio, contribuire allo sviluppo economico di una comunità ed essere generativi di democrazia, di speranza e di futuro per il Paese. Occorre investire nell'intelligenza e nel cuore delle persone. Grazie.
Prende la parola Carla Barbanti, presidente di Confcooperative Habitat Sicilia, membro di Trame di Quartiere, prima cooperativa di comunità della provincia di Catania.
Signor Presidente, eminenze, eccellenze reverendissime, autorità tutte, carissime e carissimi, per me è un onore essere oggi qui in rappresentanza di un gruppo molto più ampio, che è la cooperativa sociale di comunità Trame di Quartiere, che opera a San Berillo, un quartiere del centro storico della città di Catania, che ben rappresenta gli effetti urbani di un intervento calato dall'alto che ha completamente trasformato la sua identità. Negli anni Sessanta, infatti, per ragioni di salubrità e al fine di cambiare volto alla città di Catania, il quartiere di San Berillo è stato quasi interamente demolito e 30.000 persone sono state sradicate dalle loro case e dalla loro quotidianità per essere spostate in un quartiere periferico della città. Un'opera che a distanza di 60 anni è ormai stata rinomata come una delle opere speculative più grandi d'Italia. Il tessuto urbano è resistito allo sventramento e dove noi abbiamo scelto di operare. Un quartiere abbandonato, dove hanno trovato invece riparo persone escluse e scartate, come direbbe Papa Francesco. Il nostro lavoro inizia proprio a partire dall'abitare il quartiere, conoscere chi lo abita e costruire relazioni. tessere trame di un quartiere. Nel 2011 abbiamo avviato una mappatura di comunità dando voce a chi abitava il quartiere e chi era stato costretto ad andare via, recuperando il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e raccontando il quartiere e le sue molteplici voci tramite diverse iniziative. Vivere questa quotidianità ci porta a capire che è necessario offrire servizi, creare opportunità lavorative e al contempo creare un punto di riferimento per coloro che restano abbandonati dalle politiche pubbliche. Oggi San Berillo racchiude una serie di vulnerabilità, un quartiere come tanti altri nelle città italiane, dove è molto facile saltare il degrado, ma molto più difficile ritrovare opportunità. Così riusciamo nell'impresa di ristrutturare un palazzo ottocentesco, Palazzo De Gaetani, lasciatoci incomodato d'uso. Grazie a finanziatori come Fondazione Con il Sud e altri partner, e soprattutto grazie alle idee e alle braccia di tante persone che hanno iniziato a rimuovere tutti i rifiuti accumulati in decenni di abbandono, riusciamo a procedere con il miglioramento sismico. E così Palazzo De Gaetani, la nostra sede, diventa uno spazio aperto al quartiere e alla città. Nel 2020, attraverso Conf Cooperative Sicilia, finalmente si formalizza la nostra cooperativa di comunità. Palazzo De Gaetani diventa un luogo di prossimità, dove incontrare persone, costruire reti che possano amplificare le possibilità di creare un futuro, ma anche condividere momenti di scambio culturale, divertimento, spensieratezza, passione. Nel nostro spazio vengono progettate e ospitate molte iniziative culturali, anche in collaborazione con gli abitanti del quartiere, che offrono preziose possibilità di incontro. È anche presente un housing al primo piano con due appartamenti, dove oggi abitano 9 persone con diverse nazionalità, italiani, nigeriana, gambiana, e un altro dove abita una famiglia nigeriana. Persone che non sono riuscite a trovare a casa a Catania e che vengono supportate per un anno a trovare un lavoro regolare e una casa con contratto d'affitto. E mentre facciamo questo, proviamo a chiedere all'amministrazione locale che supporti le vulnerabilità presenti, perché tutta la migliore cooperazione da sola non riesce se non c'è un supporto pubblico, soprattutto in un quartiere dove una parte del patrimonio è in condizione fisica fatiscente. Così come chiediamo che ogni voce del quartiere venga ascoltata se c'è da ragionare sul futuro. Chiaramente ci sono momenti in cui il senso di frustrazione è grande. Nonostante tutto proviamo a resistere, a sperimentare e a promuovere una riattivazione del quartiere che sia inclusiva a partire proprio da chi lo abita. Come direbbe una donna che da 30 anni abita il quartiere di San Berillo, dobbiamo resistere. Il quartiere non può morire, non ci possono buttare via come scarti. Ecco, la cooperazione di comunità può essere una grande opportunità per fronteggiare gli individualismi che ci portano lontano dal benessere, un'opportunità per promuovere il recupero delle aree urbane marginali a partire dalle persone che sono più escluse da un sistema in cui il mercato guarda sempre più al profitto e non considera più la casa come bene primario e in cui il diritto all'abitare è costantemente minacciato. La cooperativa di comunità valorizza le diversità, rendendole risorse dei nostri contesti per raggiungere città più giuste e inclusive. Questo, nel nostro piccolo, proviamo a fare. Costruire un pezzo di società democratica basata sull'abitare inclusivo delle nostre città. Grazie.
Ed ora prende la parola Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la sua presenza, che veramente onora questa settimana. E lo ringrazio, credo che lo ringraziamo tutti, per il suo servizio. di custode. Dopo, anche perché sennò dopo si arrabbia con me, però c'è tutto. Di custode e garante della democrazia e dei valori della nostra Repubblica e dell'Europa. Rivolgo un saluto al Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, al quale va il nostro grazie per l'accoglienza e la disponibilità. Saluto la città di Trieste, con le autorità civili e religiose, il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco Roberto Di Piazza, il vescovo Enrico Trevisi. Ringrazio e saluto Monsignor Luigi, che è presidente del comitato per le settimane sociali, e ringrazio anche tutti quanti loro che hanno lavorato tanto per la preparazione di questa bellissima settimana. Saluto anche i rappresentanti delle chiese e delle comunità religiose. Rivolgo un caro benvenuto a tutti i partecipanti alla 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia. Siamo molto contenti di questo prestigioso traguardo. Dal 1907, abbiamo visto, a oggi il cattolicesimo italiano non è rimasto a guardare. Non si è chiuso in sacrestia, non si è fatto ridurre ad un intimismo individualista o al culto del benessere individuale, ma ha sentito come propri i temi sociali. Si è lasciato ferire da questi per progredire verso un ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale. Ha pensato e operato non per sé, ma per il bene comune del popolo italiano. E il bene comune non è quello che vale di meno, ma è quello più prezioso, proprio perché è l'unico di cui tutti hanno bisogno e che dona valore a quello personale. Questa è la bellezza della Chiesa Cattolica, con i suoi limiti, le sue miserie umane, ma che, come diceva De Lubac, presenta un carattere eminentemente sociale che non si potrebbe misconoscere senza falsarla. Andiamo fieri di questa storia e siamo felici di vivere questi giorni a Trieste, in una terra di confine, segnata dal dialogo interculturale, ecumenico e interreligioso, come le autorità oggi presenti in sala, da tanta sapienza antica e recente, porta che unisce est e ovest, nord e sud, ma anche terra segnata da ferite profonde che non si sono del tutto rimarginate. I troppi morti ci ammoniscono a non accettare i semi antichi e nuovi di odio e pregiudizio. Mai. Non vogliamo che i confini siano muri o peggio trincee, ma cerniere e ponti. Lo vogliamo perché questo è il testamento di chi sulle frontiere ha perso la vita. E lo vogliamo anche per quanti oggi, a prezzo di terribili sofferenze, si sono fatti migranti e chiedono di essere considerato quello che sono, persone. Il Vangelo ci aiuta a capire che siamo fatti gli uni per gli altri. Qualche volta ci impieghiamo un po' a capirlo. Quindi anche gli uni con gli altri. La nostra casa comune richiede un cuore umano e spiritualmente universale. De Gasperi e gli altri padri fondatori dell'Europa sono stati animati, sono parole sue, dalla preoccupazione del bene comune delle nostre patrie europee, della nostra patria Europa. Ed è significativo che lo statista trentino usasse la parola patria sia per l'Italia sia per l'Europa, senza avvertire contraddizioni. I cristiani prendono sul serio la patria, tanto che tanti sono morti per essa. ma sanno che c'è sempre una patria in cielo e questo ci rende familiari di tutti e a casa ovunque. Grazie quindi alla splendida accogliente città di Trieste, è bello ritrovarci da ogni regione e diocesi d'Italia in una terra che ci parla dell'opportunità e della bellezza del vivere insieme. La Chiesa è madre di tutti perché solo guidata dal Vangelo, leggere e qualificare le sue posizioni in un'ottica politica, deformando e immiserendo le sue scelte a convenienze o partigianerie, non fa comprendere la sua visione, che avrà sempre e solo al centro la persona. Questa è la nostra libertà. Sempre e solo al centro la persona, che poi è anche il cuore della democrazia, senza aggettivi o limiti. Nel gennaio del 94, in un momento molto difficile, quando, come diceva allora qualcuno, c'era il rischio che l'Italia cessasse di essere una nazione, Giovanni Paolo II scrisse ai vescovi italiani, esortandoli a testimoniare, cito, quell'eredità di valori umani e cristiani che rappresenta il patrimonio più prezioso del popolo cristiano e che declinava come eredità di fede, eredità di cultura ed eredità dell'unità. Cito ancora, certamente oggi è necessario un profondo rinnovamento sociale e politico e i laici cristiani non possono sottrarsi alle loro responsabilità. La pace e lo sviluppo non sono beni conquistati una volta per tutte. Richiedono un amore politico, come dice Papa Francesco, che deve assumere l'unità come un obiettivo da perseguire, da difendere e da far crescere, perché l'unità non è mai statica, ma sempre dinamica. Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro, è il tema che ci trova uniti. Non vogliamo accontentarci di facili lamentele sulle crisi della democrazia, sulla scarsa partecipazione di voto, ce ne sarebbe anche di che. Ci impegniamo per risposte positive, consapevoli, condivise e possibili. Per questo desidero rivolgere un convinto grazie, preventivo, ma soprattutto davvero un grande grazie. Grazie a chi continua a partecipare. Partecipare alla partecipazione è il battito del cuore. Se il cuore è la persona, il battito è questo, la partecipazione. Grazie a chi continua a partecipare nonostante la crisi del noi, perché la Chiesa è un luogo dove ci si appassiona al prossimo e quindi al dialogo, come è avvenuto in assemblee, convegni, riunioni, nel cammino sinodale, proprio per il suo carattere eminentemente sociale e non egocentrico o di massa. Grazie a chi non si scoraggia. Grazie a tutti quelli che con tenacia stanno favorendo esperienze di partecipazione, l'abbiamo ascoltata alcune, ma potremo davvero, e le ascolteremo tantissime. Grazie agli amministratori che pur tra sacrifici si dedicano al bene comune e a quanti esercitano funzioni pubbliche e le adempiono con disciplina e onore. Articolo 54 della nostra Costituzione. Grazie a chi svolge umilmente, l'umiltà è una grande virtù, secondo le proprie possibilità e scelte, cito, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 4 della nostra Costituzione. È così che si costruiscono inclusione e convivenza. Si vincono i pessimismi, che fin troppo facili. Si sconfiggono le furbizie, anche quelle molto facili, che piegano a interesse privato il bene pubblico, grazie alle tante buone pratiche che sono arrivate qui a Trieste per farsi conoscere, ma anche alle centinaia di buone pratiche sparse per il Paese che continuano a rendere concreti i frutti della partecipazione. Grazie a chi si impegna nel volontariato, che poi vuol dire gratuità, dono, umanità, costruzione di comunità. Accanto al grazie, rivolgo un affettuoso incoraggiamento agli sfiduciati. a chi ha i margini della strada, a chi si sente escluso e incompreso, ai poveri, a chi chiede riconoscimento e non lo trova, a chi ha perduto la speranza, purtroppo anche tanti, tanti giovani. Viviamo tutti una stagione difficile e complicata. Cerchiamo di essere all'altezza della sfida. La Chiesa parla perché libera e ha uno sguardo amorevole e benevolo verso ciascuno. Di tutti è amica e preoccupata. Nessuno è per lei nemico. Per questo, come Chiesa, di tempo in tempo, con la nostra esperienza umana dell'Italia maturata tra la gente, esprimiamo delle preoccupazioni. Sono testimonianze della realtà, dei suoi angoli più dimenticati. Sono offerte di dialogo, in spirito di franchezza e collaborazione. Romano Guardini ha scritto che la democrazia non è solo un ordinamento che nasce dalla responsabilità dei singoli, ma fa riferimento anche al fatto che, cito, ciascuno di questi singoli può fidarsi degli altri, perché sa che tutti vogliono il bene comune. Lo vogliono effettivamente, non soltanto dicono di volerlo. E continuava Romano Guardini, la democrazia è tanto più reale quanto più questo atteggiamento è operante. Ecco, perciò, come ha suggerito Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, non lasciamoci rubare la speranza, cadendo nell'apatia o nella rassegnazione, perché la nostra democrazia può e deve essere migliore e più inclusiva, in cui ci si possa affidare gli uni degli altri. Due ultime considerazioni. Quale contributo allora può offrire la Chiesa all'Italia in questa stagione storica? La Chiesa, anzitutto, non rivendica privilegi, non li cerca, ben consapevoli che questi in passato l'hanno fatta percepire preoccupata per sé e meno madre. Ci sentiamo parte di un paese che sta affrontando passaggi difficili e crisi epocali. Basti pensare all'inverno demografico, alla crescita delle disuguaglianze, alle percentuali di abbandono scolastico, all'astensionismo, alla disaffezione sempre più numerosa alla partecipazione democratica, alla vita scartata che diventa insignificante per l'onnipotenza che si trasforma in nichilismo, distruttivo di se stesso. Sentiamo la sfida dell'accoglienza dei migranti, della transizione ecologica, della solitudine che avvolge molte persone e spegne la vita, delle difficoltà di spazi per i giovani, dell'aumento della conflittualità nei rapporti sociali tra i popoli. Infine, forse dovrebbe essere la prima, della guerra, che domina lo scenario internazionale e proietta le sue ombre su tutto questo. Ci angoscia il fatto che oggi i poveri assoluti siano cresciuti fino a diventare più di 5,5 milioni, 1 su 10. Dovremmo interrogarci con severità. Com'è possibile? Quante risorse sprecate, quante opportunità perdute, quanti campi in cui è urgente una maggiore solidarietà. Pensiamo agli anziani, dei quali dobbiamo proteggere la fragilità, ai disabili, ai giovani che sentono di non avere un futuro, ma in realtà lo cercano, alle donne vittime della violenza maschile, a chi lavora in condizioni inaccettabili, alla casa, senza la quale non c'è integrazione e nemmeno famiglia e futuro. La solidarietà è verso tutti e non guarda il passaporto, perché tutti diventano il nostro prossimo e parte del nostro futuro. Questo però lo costruiamo oggi e noi raccoglieremo e raccoglieranno quello che oggi seminiamo. L'indicazione evangelica e la dottrina sociale della Chiesa rappresentano tanta parte dell'umanesimo che è, questa sì, la vera identità del nostro Paese e che per questo mantiene lo sguardo critico verso possibili derive della convivenza civile. Ecco qual è la vera rilevanza della Chiesa e dei cristiani. L'amore per Cristo, che la porta necessariamente a quello per i suoi fratelli più piccoli. Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello della terra, ricordava il cardinale Lercaro. Satnam Singh sognava il futuro e lavorava per ottenerlo. E uno di noi lo ricordiamo con commozione, e la sua vicenda è un monito che svela l'ipocrisia di tante parole che purtroppo rimangono tali e quindi beffarde. Sentiamo totalmente estraneo a noi il caporalato, la disumanità, lo sfruttamento delle braccia che dimenticano e umiliano la persona che offre le sue braccia. Mi ha colpito che la persona che lo aveva ospitato ha detto di avergli dato il posto perché ricordava come suo papà, emigrato, dormisse nelle cabine telefoniche in Svizzera. La solidarietà ha memoria e custodisce per altri l'attenzione. La solidarietà presidia e difende la vita di tutti, tutela il diritto a nascere come quello ad essere curati e accompagnati fino alla fine, difesi dal dolore e senza che nessuna logica o calcolo affretti la morte di nessuno. La solidarietà è un motore invisibile ma indispensabile di tutta la vita collettiva. E la sua mancanza indebolisce il tessuto sociale, ostacola la crescita economica, offende l'individuo e non ne sa valorizzare le capacità e alla fine svuota la democrazia. La solidarietà passa attraverso le comunità in cui l'uomo vive, le comunità umane ed ecclesiali, le tantissime realtà di libero e gratuito altruismo, la famiglia, ma anche le comunità locali e regionali, la nazione, il continente e l'umanità intera. Finisco. Oggi la democrazia soffre perché le società sono più polarizzate, attraversate cioè da tensioni sempre più aspre, tra gruppi antagonisti, dominate dalla contrapposizione amico-nemico, dalla pervasiva convinzione che l'individuo è tale quando è al centro, mentre l'individuo è solo nella relazione che comprende il suo valore. Le pandemie ci hanno fatto comprendere il senso di comune appartenenza, di comunità di destino, di partecipazione a una vicenda collettiva. Non lo dimentichiamo. Non c'è democrazia senza un noi, ma non c'è persona senza l'altro. La democrazia non solo afferma la libertà, ma promuove anche l'uguaglianza. Non proclama astrattamente i diritti, ma difende concretamente la dignità umana, soprattutto dove è più pesantemente violata. Ecco perché la democrazia non vuol dire solo istituzioni, leggi e procedure, diritti e doveri, ma anche inclusione dell'altro, del fragile, dell'emarginato. Vuol dire contrasto alla cultura dello scarto, anche alle dipendenze, con le loro drammatiche conseguenze in tante violenze, alle condizioni ancora troppo indegne nelle carceri, ai tanti feriti della malattia psichiatrica, e lo diciamo qui a Trieste nel centenario di Basaglia. Ben vengano nuove forme di democrazia incentrate sulla partecipazione. Questa settimana sociale è dedicata in larga parte proprio alle buone pratiche partecipative di democrazia. Siamo contenti quando i cattolici si impegnano in politica, a tutti i livelli e nelle istituzioni. Siamo portatori di voglia di comunità, in una stagione in cui l'individualismo sembra sgretolare ogni costruzione di futuro e la guerra appare come la soluzione più veloce ai problemi di convivenza. I cattolici in Italia desiderano essere protagonisti nel costruire una democrazia inclusiva, dove nessuno sia scartato o venga lasciato indietro. Anche per questo dobbiamo essere più gioiosamente e semplicemente cristiani, disarmati perché l'unica forza è quella dell'amore. L'enciclica Fratelli Tutti ci offre un orizzonte concreto, possibile, attraente, condiviso, un unico popolo. Perciò guardiamo con preoccupazione al pericolo dei populismi, che, se non abbiamo memoria del passato, possono privarci della democrazia o indebolirla. La partecipazione, cuore della nostra Costituzione, consente e richiede la fioritura umana dei singoli e della società. Accresce il senso di appartenenza, educa ad avere un cuore che batte con gli altri tra le differenze. Quando la gente si sente parte, avviene il miracolo dell'umanizzazione dei rapporti sociali ed economici. E ciò si realizza nei corpi intermedi, nelle istituzioni, sui territori, nelle grandi aree metropolitane e nelle aree interne, al nord come al sud. È bello per noi iniziare la settimana sociale in una città di frontiera. Vogliamo incarnare uno stile inclusivo di unità nelle differenze. Soprattutto vogliamo esprimere tutto l'amore di cui siamo capaci per il nostro paese. Amiamo l'Italia e per questo ci facciamo artigiani di democrazia e servitori del bene comune. Grazie Presidente Mattarella, perché ha voluto essere presente con noi a inaugurare giorni di impegno, questi giorni di impegno. Buona settimana sociale a tutti, tanta visione per il futuro, pronti a pagare il prezzo della speranza e del sacrificio necessari per costruire il domani di un paese per tutti, con al centro la persona. E così io credo che già oggi è più bello anche per noi. Grazie.
Prende la parola il Presidente della Repubblica Italiana.
Rivolgo un saluto di grande cordialità al Presidente della Conferenza Episcopale, ai vescovi presenti, al nunzio apostolico, alle autorità di questa splendida parte d'Italia, il Presidente della Regione, il Sindaco, gli altri sindaci presenti. A tutti voi, ringraziandovi per l'invito e soprattutto per quello che fanno le settimane sociali. Democrazia, parola di uso comune, anche nella sua declinazione come aggettivo, è ampiamente diffusa, suggerisce un valore. Le dittature del Novecento l'hanno identificata come un nemico da battere. Gli uomini liberi ne hanno fatto una bandiera. Insieme una conquista e una speranza, che a volte si cerca in modo spregiudicato di mortificare ponendone il nome a sostegno di tesi di parte. Non vi è dibattito in cui non venga invocata a confronto, a conforto della posizione propria. Un tessuto che gli avversari della democrazia pretenderebbero logoro. L'interpretazione che si dà di questo ordito essenziale della nostra vita appare talora strumentale, non assunto in misura sufficiente come base di rispetto reciproco. Si è persino giunti ad affermare che siano opponibili tra loro valori come libertà e democrazia, con quest'ultima artatamente utilizzabile come limitazione della prima. Non è fuori di luogo, allora, chiedersi se vi sia e quale un'anima della democrazia, o questa si traduce soltanto in un metodo. Cosa la ispira? Cosa ne fa l'ossatura che sorregge il corpo delle nostre istituzioni e la vita civile della nostra comunità? È un interrogativo che ha accompagnato e accompagna il progresso dell'Italia, dell'Europa. Alexis de Tocqueville affermava che una democrazia senza anima è destinata a implodere, non per gli aspetti formali, naturalmente, bensì per i contenuti valoriali venuti meno. Intervenendo a Torino, alla prima edizione della Biennale della Democrazia nel 2009, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolgeva lo sguardo alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, con l'acquisizione dei principi che hanno inserito il nostro Paese da allora nel solco del pensiero liberal-democratico occidentale. Dopo la costrizione ossessiva del regime fascista, soffiava l'alito della libertà, con la Costituzione a intralaiatura e garanzia dei diritti dei cittadini. L'alito della libertà, anzitutto, come rifiuto di ogni obbligo di conformismo sociale o politico, come diritto all'opposizione. La democrazia, in altri termini, non si esaurisce nelle sue norme di funzionamento, ferma restando naturalmente la imprescindibilità della definizione e del rispetto delle regole del gioco. Perché, come ricordava Norberto Bobbio, le condizioni minime della democrazia sono esigenti: generalità e eguaglianza del diritto di voto, la sua libertà, proposte alternative, ruolo insopprimibile delle assemblee elettive e, infine, non da ultimo, limiti alle decisioni della maggioranza, nel senso che non possono violare i diritti delle minoranze e impedire che queste possano a loro volta divenire maggioranza. È la pratica della democrazia che la rende viva, concreta, trasparente, capace di coinvolgere. Quali le ragioni del riferimento all'alito della libertà, parlando di democrazia? Non è democrazia senza la tutela dei diritti fondamentali di libertà, che rappresentano quel che dà senso allo Stato di diritto e alla democrazia stessa. Il tema impegnativo che avete posto al centro della riflessione di questa settimana sociale interpella quindi con forza tutti. La democrazia, infatti, si invera ogni giorno nella vita delle persone e nel mutuo rispetto delle relazioni sociali, in condizioni storiche mutevoli, senza che questo possa indurre ad atteggiamenti remissivi circa la sua qualità. Si può pensare di contentarsi che una democrazia sia imperfetta, di contentarsi di una democrazia a bassa intensità. Si può pensare di arrendersi pragmaticamente al crescere di un assenteismo dei cittadini dai temi della cosa pubblica. Può esistere una democrazia senza il consistente esercizio del ruolo degli elettori per porre mente alla defezione, diserzione, rinuncia intervenuta da parte di molti cittadini in recenti tornate elettorali. Occorre attenzione per evitare di commettere l'errore di confondere il parteggiare con il partecipare. Occorre piuttosto adoperarsi concretamente, affinché ogni cittadino si trovi nelle condizioni di poter appieno prender parte alla vita della Repubblica. I diritti si inverano attraverso l'esercizio democratico. Se questo si attenua, si riduce la garanzia della loro effettiva vigenza. Democrazie imperfette vulnerano le libertà, ove si manifesta una partecipazione elettorale modesta, oppure ove il principio un uomo un voto venga distorto attraverso marchingegni che alterino la rappresentatività e la volontà degli elettori. Ancor più, le libertà risulterebbero vulnerate ipotizzando democrazie affievolite, depotenziate da tratti illiberali. Ci soccorre anche qui Bobbio, quando ammonisce che non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti in nome del dovere di governare. Una democrazia della maggioranza sarebbe per definizione una insanabile contraddizione per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà. Al cuore della democrazia, come qui leggiamo, vi sono le persone, le relazioni e le comunità cui esse danno vita, le espressioni civili, sociali, economiche, che sono frutto della loro libertà, delle loro aspirazioni, della loro umanità. Questo è il cardine della nostra Costituzione. Questa chiave di volta della democrazia opera e sostiene la crescita di un Paese, compreso il funzionamento delle sue istituzioni. Se al di là delle idee e degli interessi molteplici c'è la percezione di un modo di stare insieme e di un bene comune, se non si cede alla ossessiva proclamazione di quel che contrappone, della rivalsa, della delegittimazione, se l'universalità dei diritti non viene menomata da condizioni di squilibrio, se la solidarietà resta il tessuto connettivo di un'economia sostenibile, se la partecipazione è viva, diffusa, consapevole del proprio valore e della propria necessità, della propria essenziale necessità. Nel cambiamento d'epoca che ci è dato vivere, avvertiamo tutta la difficoltà e a volte persino un certo affanno nel funzionamento delle democrazie. Oggi constatiamo criticità inedite che si aggiungono a problemi più antichi. La democrazia non è mai conquistata per sempre. Anzi, il succedersi delle diverse condizioni storiche e delle loro mutevoli caratteristiche ne richiede un attento, costante inveramento. Nella complessità delle società contemporanee, a elementi critici conosciuti che mettono a rischio la vita degli Stati e delle comunità, si aggiungono nuovi rischi epocali, quelli ambientali e climatici, sanitari, finanziari, oltre alle sfide indotte dalla digitalizzazione e dalla intelligenza artificiale. Le nostre appaiono sempre più società del rischio, a fronteggiare il quale si disegnano talora soluzioni meramente tecnocratiche. È tutt'altro che improprio allora interrogarsi sul futuro della democrazia e sui compiti che le sono affidati, proprio perché essa non è semplicemente un metodo, bensì costituisce lo spazio pubblico in cui si esprimono le voci protagoniste dei cittadini. Nel corso del tempo è stata più volte posta, malauguratamente, la domanda: a cosa serve la democrazia? La risposta è semplice: a riconoscere, perché preesistono, come indica l'articolo 2 della nostra Costituzione, e a renderle effettive le libertà delle persone e delle comunità. Karl Popper ha indicato come le forme di vita democratica realizzino essenzialmente quella società aperta che può massimizzare le opportunità di costituzione di identità sociali destinate a trasferirsi poi sul terreno politico e istituzionale. La stessa esperienza italiana degli ultimi 30 anni ne è un esempio. Nei 78 anni dalla scelta referendaria del 1946, libertà di impronta liberale e libertà democratica hanno contribuito al cantiere aperto della nostra democrazia repubblicana, con la diversità delle alternative, le realtà di vita e le differenti mobilitazioni che ne sono derivate. La libertà di tradizione liberale ci richiama a un'area intangibile di diritti fondamentali delle persone e alla indisponibilità di questi rispetto al contingente succedersi delle maggioranze e ancor più a effimeri esercizi di aggregazione di interessi. La libertà è espressa nelle vicende novecentesche, con l'irruzione della questione sociale, ha messo poi a fuoco la dinamica delle aspettative e dei bisogni delle identità collettive della società, in permanente trasformazione. È questione nota al Movimento Cattolico. Se è vero che quel giovane e brillante componente dell'Assemblea Costituente, che fu Giuseppe Dossetti, pose il problema del vero... pose il problema del vero accesso del popolo e di tutto il popolo al potere e a tutto il potere, non solo quello politico, ma anche a quello economico e sociale, con la definizione di democrazia sostanziale. Assegnare in tal modo il passaggio ai contenuti che sarebbero stati poi consacrati negli articoli della prima parte della nostra Costituzione, fra essi i diritti economico-sociali. Una riflessione impegnativa, con l'ambizione di mirare al bene comune, che non è il bene pubblico nell'interesse della maggioranza, ma il bene di tutti e di ciascuno, al tempo stesso, di tutti e di ciascuno, secondo quanto già la settimana sociale del 45 volle indicare. Il percorso dei cattolici, con il loro contributo alla causa della democrazia, non è stato occasionale, né data di recente. Eppure va riconosciuto che l'adesione dottrinaria alla democrazia fu condizionata dalla questione romana, con il percorso accidentato della sua soluzione. Ma già l'ottava settimana sociale a Milano nel 1913 non aveva remore nell'affermare la fedeltà dei cattolici allo Stato e alla patria, quest'ultima posta più in alto dello Stato, sollecitando contemporaneamente il diritto di respingere, come venne enunciato, ogni tentativo di trasformare la patria, lo Stato, la sua sovranità in altrettante istituzioni ostili, mentre sentiamo di non essere a nessuno secondi nell'adempimento di quei doveri che all'uno e all'altro ci legano. Un'espressione di matura responsabilità. Il tema che veniva posto era fondamentalmente un tema di libertà anche religiosa, e questo riguardava tutta la società, non esclusivamente i rapporti tra Regno d'Italia e Santa Sede. Ho poc'anzi ricordato la 19ª edizione della settimana a Firenze nell'ottobre 45. In quella occasione, nelle espressioni di un giurista eminente, poi costituente, Egidio Tosato, troviamo proposto il tema dell'equilibrio tra i valori di libertà e di democrazia con la individuazione di garanzie costituzionali a salvaguardia dei cittadini. La democrazia, come forma di governo, non basta a garantire in misura completa la tutela dei diritti e delle libertà. Essa può essere distorta e violentata nella pretesa di beni superiori o di utilità comuni. Il Novecento ce lo ricorda e ammonisce. Anche da questo si è fatta strada l'idea di una Suprema Corte Costituzionale. Tosato contestò l'assunto di Rousseau, in base al quale la volontà generale non poteva trovare limiti di alcun genere nelle leggi, perché la volontà popolare poteva cambiare qualunque norma o regola. Lo fece Tosato con parole molto nette. Noi sappiamo tutti ormai che la presunta volontà generale non è in realtà che la volontà di una maggioranza, e che la volontà di una maggioranza che si considera come rappresentativa della volontà di tutto il popolo può essere, come spesso si è dimostrata, più ingiusta e oppressiva che non la volontà di un principe. Esprimeva un fermo no, quindi, all'assolutismo di Stato, a un'autorità senza limite, potenzialmente prevaricatrice. La coscienza dei limiti è un fattore imprescindibile per qualunque istituzione, a partire dalla Presidenza della Repubblica. Di leale per una leale e rinunciabile vitalità democratica. Guido Gonella, personalità di primo piano del Movimento Cattolico Italiano e poi statista insigne nella stagione repubblicana, relatore anch'egli alla Settimana di Firenze del 1945, non ebbe esitazioni nel rinvenire nelle Costituzioni una forma di vita, come disse, più alta e universale, con la presenza di elementi costanti, categorie etiche le definì, e di elementi variabili, secondo le esigenze storiche, ponendo in guardia dei rischi posti da una eccessiva rigidezza conservatrice e da una troppo facile flessibilità demagogica, che avrebbe potuto caratterizzarle, con il risultato di poter passare con indifferenza dall'assolutismo alla demagogia per ricadere indietro verso la dittatura. Su questo si basa la distinzione tra prima e seconda parte della nostra Costituzione. Il messaggio fu limpido: sbagliato e rischioso cedere a sensibilità contingenti sulla spinta delle tentazioni quotidiane della contesa politica, come avviene con la frequente tentazione di inserire richiami a temi particolari nella prima parte della Costituzione, che del resto, per effetto della saggezza dei suoi estensori, regola tutti questi aspetti comunque in base ai suoi principi e valori di fondo. La Costituzione seppe dare un senso e uno spessore nuovo alla unità del Paese, e per i cattolici l'adesione ad essa ha coinciso con un impegno a rafforzare e mai indebolire l'unità e la coesione degli italiani. Spirito prezioso, come ha ricordato di recente il Cardinale Zuppi, perché la condivisione intorno ai valori supremi di libertà e democrazia è il collante irrinunciabile della nostra comunità nazionale. Pio XII, nel messaggio natalizio del 1944, era stato ricco di indicazioni importanti e feconde. Permettetemi di soffermarmi su quel testo per richiamarne l'indicazione che al legame tra libertà e democrazia unisce il tema della democrazia connesso a quello della pace, perché la guerra soffoca, può soffocare la democrazia. L'ordine democratico, ricordava il Papa, include l'unità del genere umano e della famiglia dei popoli. Da questo principio, diceva, deriva l'avvenire della pace, con l'invocazione guerra alla guerra e l'appello a bandire una volta per sempre la guerra di aggressione come soluzione legittima delle controversie internazionali e come strumento di aspirazioni nazionali. Un grido di pace, oggi rinnovato da Papa Francesco. Non si trattava di un dovuto irenismo, di uno scontato ossequio pacifista della Chiesa di fronte alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Era piuttosto una ferma reazione morale che interpreta la coscienza civile, presente certamente nei credenti e comunque nella coscienza dei popoli europei, destinata a incrociarsi con le sensibilità di altre posizioni ideali. Prova ne è stata la generazione delle Costituzioni del secondo dopoguerra in Italia, come in Germania, in Austria, in Francia. Per l'Italia, gli articoli 10 e 11 della nostra Carta, volti a definire la comunità internazionale per assicurare e prevenire la pace. Sarebbe stato il professor Pergolesi, sempre a Firenze, nel 1945, ad affermare il diritto del cittadino alla pace interna ed esterna, con la proposta di inserimento di questo principio nelle Costituzioni, dando così vita a una concezione nuova dei rapporti tra gli Stati. Se in passato la democrazia si è inverata negli Stati, spesso contrapposti e comunque con rigidi, insormontabili frontiere, oggi, proprio nel continente, che degli Stati è stato la culla, si avverte l'esigenza di costruire una solida sovranità europea che integri e conferisca sostanza concreta e non illusoria a quella degli Stati membri, che consenta e rafforzi la sovranità del popolo, disegnata nelle nostre Costituzioni ed espressa a livello delle istituzioni comunitarie nel Parlamento europeo. Il percorso democratico, avviato in Europa dopo la sconfitta del nazismo e del fascismo, ha permesso di rafforzare le istituzioni dei Paesi membri e di ampliare la protezione dei diritti dei cittadini, dando vita a quell'architrave di pace che è stata prima la Comunità europea e adesso è l'Unione. Una più efficace unità europea, più forte ed efficiente di quanto fin qui siamo stati capaci di realizzare, è oggi condizione di salvaguardia e di progresso dei nostri ordinamenti di libertà e di uguaglianza, di solidarietà e di pace. Tornando alla riflessione sui cardini della democrazia, va sottolineato che la democrazia comporta il principio di uguaglianza, poc'anzi richiamato dal cardinale Zuppi, perché riconosce che le persone hanno eguale dignità. La democrazia è strumento di affermazione degli ideali di libertà. La democrazia è antidoto alla guerra. Quando ci chiediamo se la democrazia possiede un'anima, quando ci chiediamo a cosa serva, troviamo agevolmente risposte chiare. Lo sforzo che anche in questa occasione vi apprestate a produrre per la comunità nazionale richiama le parole con cui il cardinale Poletti, nel 1988, alla 30ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, accompagnò dopo 20 anni la ripresa delle settimane sociali, dicendo: diaconia della Chiesa italiana al Paese. Con il vostro contributo avete arricchito in questi quasi 120 anni dalla prima edizione il bene comune della patria, e di questo la Repubblica vi è riconoscente. La nostra democrazia ha messo radici, si è sviluppata, è divenuta un tratto irrinunciabile della identità nazionale, mentre diveniva anche identità europea, sostenuta da partiti e movimenti che avevano raggiunto la democrazia nel corso del loro cammino e su di essa stavano rifondando la loro azione politica nella nuova fase storica. Oggi dobbiamo rivolgere lo sguardo e l'attenzione a quanto avviene attorno a noi, nel mondo sempre più raccolto e interconnesso. Accanto a riproporsi di tentazioni neocolonialistiche e neoimperialistiche, nuovi mutamenti geopolitici sono sospinti anche dai ritmi di crescita di stati continente, in precedenza meno sviluppati, da tensioni territoriali, etniche, religiose, che non di rado sfociano in guerre drammatiche, da andamenti demografici e da giganteschi flussi migratori. Attraversiamo fenomeni, questi e altri, che mutano profondamente le condizioni in cui si viveva in precedenza e che è impossibile illudersi che possano tornare. Dalla dimensione nazionale dei problemi e delle conseguenti sfere decisionali siamo passati a quella europea e per qualche aspetto a quella globale. È questa la condizione della quale siamo parte e nella quale dobbiamo far sì che a prevalere sia il futuro dei cittadini e non delle sovrastrutture formatesi nel tempo. All'opposto della cooperazione fra uguali si presenta il ritorno all'essere di influenza dei più forti o meglio armati, che sta praticando e teorizzando in sede internazionale, con la guerra, l'intimidazione, la prevaricazione e, in altri ambiti, di chi dispone di forza economica che supera la dimensione e le funzioni degli Stati. Risalta la visione storica e la sagacia di Alcide De Gasperi con la scelta di libertà del Patto Atlantico compiuta dalla Repubblica nel 1949 e con il suo coraggioso apostolato europeo. 20 anni fa a Bologna, la 44ª settimana, si poneva il tema dei nuovi scenari e dei nuovi poteri di fronte ai quali la democrazia si trovava. È necessario misurarsi con la storia, porsi di fronte allo stato di salute delle istituzioni nazionali e sovranazionali e della organizzazione politica della società. Nuovi staccati sono sempre in agguato a minare le basi della convivenza sociale. Le basi della democrazia non sono né esclusivamente istituzionali né esclusivamente sociali, interagiscono fra loro. Cosa ci aiuta? Dare risposte che vedono diritti politici e sociali dei cittadini e dei popoli concorrere insieme alla definizione di un futuro comune. Vogliamo riprendere per un attimo l'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI. Essere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, salute, una partecipazione più piena alle responsabilità, al di fuori di ogni oppressione, a riparo da situazioni che offendono la loro dignità di uomini, godere di una maggiore istruzione, in una parola, fare conoscere e avere di più, per essere di più. Ecco l'aspirazione degli uomini di oggi, diceva, mentre un gran numero di essi è condannato a vivere in condizioni che rendono illusorio questo legittimo desiderio. Vi è qualcuno che potrebbe rifiutarsi di sottoscrivere queste indicazioni? Temo di sì, in realtà, anche se nessuno avrebbe il coraggio di farlo apertamente. Anche per questo l'esercizio della democrazia, come si è visto, non si riduce a un semplice aspetto procedurale e non si consuma neppure soltanto con la irrinunziabile espressione del proprio voto nelle urne, nelle occasioni elettorali. Presuppone lo sforzo di elaborare una visione del bene comune in cui sapientemente si intreccino, perché tra loro inscindibili, libertà individuali e aperture sociali, bene della libertà e bene della umanità condivisa. Né si tratta di una questione limitata ad ambiti statali. Monsignor Adriano Bernareggi, nelle sue conclusioni della settimana sociale del 45, abbiamo poc'anzi visto nelle immagini, argomentò, citando Jacques Maritain, che una nuova cristianità si affacciava in Europa. L'unità da raggiungere nelle comunità civili moderne non aveva più una unica base spirituale, bensì un bene comune terreno che doveva fondarsi proprio sulla intangibile dignità della persona umana. Questa è la consapevolezza che è stata la base di una stagione di pace così lunga, che speriamo continui, del continente europeo. Continuava l'allora vescovo di Bergamo: la democrazia non è soltanto governo di popolo, ma governo per il popolo. Affrontare il disagio, il deficit democratico che si rischia, deve partire da qui, dal fatto che in termini ovviamente diversi ogni volta si riparte dalla capacità di inverare il principio di eguaglianza da cui trova origine una partecipazione consapevole, perché ciascuno sappia di essere protagonista della storia. Don Lorenzo Milani esortava a dar la parola, perché solo la lingua fa uguali, a essere cioè alfabeti nella società. La Repubblica ha saputo percorrere molta strada, ma è il compito di far sì che tutti prendano parte alla vita della sua società e delle sue istituzioni non si esaurisce mai. Ogni generazione, ogni epoca è attesa la prova dell'alfabetizzazione, dell'inveramento della vita della democrazia. Prova oggi più complessa che mai nella società tecnologica contemporanea. Ebbene, battersi affinché non vi possano essere più analfabeti di democrazia è causa primaria e nobile che ci riguarda tutti, non soltanto chi riveste responsabilità o eserciti potere. Per definizione, democrazia è esercizio dal basso, legato alla vita di comunità. perché democrazia è camminare insieme. Vi auguro, mi auguro, che si sia numerosi a ritrovarsi in questo cammino.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.